Iniziamo questa sera, queste serate che ormai conosciamo dall'anno scorso, per stare un po' in compagnia del Signore e anche tra di noi. E come l'anno scorso ascolteremo un brano della parola di Dio, faremo la lezione divina e poi lasceremo l'adorazione eucaristica silenziosa fino alle 22:15. Ognuno potrà fermarsi quanto vuole, quanto desidera, deve soltanto avere l'attenzione di non disturbare troppo uscendo la preghiera di quelli che invece desiderano fermarsi. Lo scorso anno queste serate erano intitolate sul monte. Quest'anno le abbiamo intitolate al mare, anche se nel Vangelo però questi brani, più che il mare, troviamo il lago, ma questi brani attorno al quale noi faremo la lezione divina ci presenteranno il lago di Tiberiade, il lago di Galilea, il lago di Genezaret e il mare di Galilea, è sempre lo stesso comunque. E quindi iniziamo questa sera al mare della chiamata. Al mare della chiamata è proprio il segno della vocazione, e quando l'arcivescovo è stato qui sia qualche giorno fa al consiglio pastorale, sia al mese di marzo, sia nella visita pastorale precedente, quella del cardinale Scola, veniva sottolineato che la vita è vocazione, la vita è una risposta a qualcuno che ci chiama. Allora questa sera io spero che vi siate ricordati di portare il Vangelo e la Bibbia, se non l'avete fatto magari ricordatevi la prossima volta, perché desideriamo non preparare dei foglietti, prima di tutto sempre per quella questione di sicurezza e di igiene, ma poi perché ognuno deve avere la sua Bibbia e imparare a leggere dalla Bibbia personale, sottolinearla, farla, personalizzarla un po' la propria Bibbia, e così che venendo a casa, andando a casa, poi uno possa anche continuare questo esercizio di preghiera. Iniziamo questa sera con un testo. Apriamo il Vangelo di Luca al capitolo 5, versetti 1-11, 5-1-11. Questo era un testo molto caro al Cardinal Martini, perché è stato questo Vangelo letto nel giorno del suo ingresso a Milano. Io ricordo questo brano, ero giovane seminarista e accoglievamo questo giovane vescovo che arrivava da Roma e che era entrato in Milano a piedi col Vangelo in mano, commentandolo in alcune stazioni, in alcune tappe. Ma questo Vangelo è anche il testo della sua ultima lettera pastorale, nel 2002, intitolata Sulla tua parola. Testo molto semplice, molto breve, ma come un testamento spirituale. Allora, adesso lo ascoltiamo, il brano del Vangelo di Luca 5:1-11.
Dal Vangelo di Luca. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genezaret e la folla li faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le vele, le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. A veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
In questa lezione divina ci soffermiamo sui tre personaggi del brano: la folla, Gesù e Pietro. Soprattutto ci soffermeremo su Pietro, sarà un crescendo il soffermarci. Anzitutto la folla. Nel versetto 2 c'è scritto che appunto presso il mare, presso il lago, la folla gli faceva ressa intorno a Gesù. Dobbiamo immaginare anche un po' la scena, eh? Siamo sulla spiaggia e Gesù è lì, arriva la gente, gli fa ressa intorno per ascoltare la parola di Dio. Non faceva ressa per un interesse personale, per esempio per un proprio tornaconto, come d'altra parte accadrà nel Vangelo, che la gente cerca Gesù per esempio per la salute, per guarire o personalmente o qualche parente, oppure per la fame, per esempio la moltiplicazione dei pani, e Gesù se n'era accorto: voi mi cercate perché io vi ho riempito lo stomaco. Importante invece che la gente cerca Gesù per ascoltare la parola di Dio. E allora ricordo alcune parole di Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II. È necessario, diceva, che l'ascolto della parola diventi un incontro vitale nell'antica e sempre valida tradizione della lectio divina, che fa cogliere nel testo biblico la parola viva che interpella, orienta e plasma l'esistenza. Qualche sera fa, ve lo possono testimoniare i consiglieri, l'arcivescovo Delpini ha ribadito l'importanza per la fede di questi tempi, di questi momenti, di questo esercizio della lectio divina. Quindi, primo atteggiamento è ascoltare la parola di Dio. Secondo personaggio è Gesù, che è presente come in tutte le pagine del Vangelo, e anche qui mi lascio aiutare sempre da Giovanni Paolo II, che diceva: non una formula ci salverà, ma una persona e la certezza che essa ci infonde: io sono con voi. Il programma è lo stesso: Cristo da conoscere, amare, imitare. Programma che dobbiamo avere a cuore nella nostra vita personale, nella nostra vita di comunità, può sembrare scontato, ma non lo è. E cioè cercare Gesù Cristo. Non è scontato che ci sia Gesù Cristo, neanche in una comunità cristiana. Raccogliamo due atteggiamenti di Gesù. Allora, Gesù che cosa fa al versetto 3? Sale in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Prima di tutto possiamo dire che Gesù non si vergogna di domandare, non si vergogna di avere bisogno. E Gesù, che è Gesù, dice: guardate, ho bisogno che mi diate una mano. Noi invece abbiamo in mente che l'uomo e la donna forti sono quelli che non hanno mai bisogno di nessuno, che non domandano mai niente a nessuno. E Gesù entra, così sale in una barca, entra nella nostra vita chiedendolo. Gesù non forza mai la porta della nostra coscienza e del nostro cuore. Se lo facciamo entrare, bene, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, entrerò e cenerò con lui. Se qualcuno non mi apre, io sto fuori. Seconda cosa, allora Gesù sale su questa barca, entra nella nostra vita e lo pregò. Gesù prega Pietro di scostarsi un poco da terra. Allora ci chiediamo: ma perché Pietro è salito sulla barca, Gesù è salito sulla barca di Pietro, poi si è scostato un poco, non poteva star lì? E io credo che in questo ci sia questa grande scelta pedagogica di Gesù. Gesù capisce che se stava dentro la folla, a parte che l'avrebbero sentito solo quelli più vicini che gli facevano ressa, poi lui non sarebbe stato libero di parlare. E Gesù ci insegna che le relazioni, tutte le relazioni, hanno bisogno di questo poco. Perché quando una relazione è troppo stretta, quando uno per esempio vuole entrare nella vita dell'altro senza averne il permesso, da lì iniziano un po' i problemi. C'è una categoria cristiana che si chiama distacco, che forse a noi suona male: distacco, freddezza, lontananza. Però c'è scritto: lo pregò di scostarsi un poco da terra, non tanto, un poco. Quello che basta per capire che lui era lui e che gli altri erano gli altri. Ci sono delle relazioni che sono così, così confuse alle volte. Non c'è questo distacco che fa correre l'aria. Quando una relazione è troppo stretta si crea la muffa, non gira l'aria. Quello che ci fa capire che tu sei tu e io sono io. E io posso rapportarmi con un tu se c'è questo distacco. Non è mica vero che le relazioni così strette, le amicizie così strette, tutte quelle cose chiuse, alla fine muoiono perché manca l'aria. Il Papa continua a dirla questa cosa: uscire, dice, uscire. Uscire, non dobbiamo essere una chiesa chiusa, uscire, perché tutto ciò che è chiuso alla fine muore. Gesù è proprio un bravo maestro e ci insegna che per esempio anche i problemi
problemi, se tu vai dentro del problema, il problema ti risucchia. Se tu ti butti nel mare, a un certo punto avrai il mare sopra, sotto, da un lato all'altro. Se invece tu esci un attimo dal problema e lo guardi con quel distacco, tu ti accorgi che il problema c'è ancora, però è leggermente ridimensionato. Uscire dal problema per non annegare nei problemi, per meglio vederlo e meglio affrontarlo. Un po'. Quello che basta per separare me dagli altri. Non dice Gesù, allora facciamo una cosa, dammi la barca che io prendo il largo e me ne vado perché questi mi hanno stancato. No, non è questo il distacco. È quel poco che permette di far entrare l'aria e che fa essere ognuno se stesso. E arriviamo a Pietro, su cui mi soffermo un po' di più. Perché Pietro è un po' il personaggio principale di questa pagina. Era un pescatore. Lo troveremo sempre nelle scene del mare. Tre espressioni colpiscono di Pietro. La prima, versetto 5. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte. Dovete tener conto che questi poveretti si trovano davanti a un Gesù che dice: prendi il largo e calate le reti per la pesca. Tenete conto che Gesù non è un pescatore. Pietro sì. Immaginate se voi fate un mestiere che sapete fare solo voi e non vi è riuscito qualcosa, arriva il primo che passa che non sa niente del vostro lavoro e vi dice: prova a fare così, che è esattamente la cosa che tu hai fatto. Chissà noi dove lo manderemmo. Avremmo detto: senti, guarda, prendi il largo tu perché oggi non è il giorno. Già sono stato su tutta la notte. Non ho pescato nulla e tu vieni qua a dirmi di rifare la stessa cosa che io ho appena fatto. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, però Pietro lo dice. Che vuol dire che Pietro presenta le fatiche che non vanno nascoste. Le nostre fatiche non vanno nascoste. I nostri problemi non vanno nascosti, perché più li nascondi e più crescono. Occorre portarli davanti al Signore. Sentite cosa diceva il Cardinal Martini nel 1980. Quante volte questa parola di sconforto, si riferisce proprio, abbiamo faticato tutta la notte, abbiamo faticato tutta la notte. Quante volte, fratelli, questa parola di sconforto ce la siamo sentita in gola, forse senza osare dirla forte, come Pietro, ma portandola con noi come un peso oscuro. Quello che ci fa, che ci rende fatica, noi dobbiamo portarla davanti al Signore. Seconda espressione di Paolo, di Pietro: non abbiamo preso nulla. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, questo è il mio problema. Non abbiamo preso nulla. Cosa vuol dire? Frustrato, scoraggiato, accetta la realtà per come si presenta. Perché la maturità di una persona avviene quando la persona sa accettare l'esperienza del fallimento, l'esperienza del fare brutta figura. Quando uno è capace non dico saltellando di gioia, ma accettando di fallire, questo comincia a maturare. Noi fallimenti li nascondiamo un po', se non si vedono meglio. Terza espressione, sulla tua parola. Notate anche quella piccola parola fondamentale. Abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola rifaccio ciò che ho fallito. Rifaccio quello che alla fine non mi ha dato nessun risultato. E io so che questa è un po' una sfida, perché potrei fare a questo punto un altro fallimento. Ma sulla tua parola io rifaccio questo. Che in fondo poteva anche dire: io mi fido di te, ma se succede qualcosa sei stato tu che l'hai detto, eh. Io sono certo, sempre Martini in quella predica iniziale, e sono certo anche perché l'ho sperimentato da quando il Signore mi ha aperto un po' di più le pagine del Vangelo, che quando questa rete è gettata con semplicità, disinteresse e fiducia, non è mai gettata in vano. Quando noi gettiamo la rete della nostra vita sulla parola, noi possiamo stare certi e avere fiducia che ciò che stiamo facendo non è invano. Ci chiediamo, noi cosa avremmo detto o fatto, stanchi del lavoro di una notte, con un risultato nulla, nullo, arrabbiati e anche seccati del fatto che uno mi insegni il mestiere che io ben conosco, e quello che tra l'altro lui non conosce. Noi come avremmo reagito? Ed è importante rispondere a questa domanda, perché dietro a questa immagine della rete da buttare, queste cose ci capitano già stasera, domani mattina, domani, nei prossimi giorni. Ma c'è una cosa in più, ed è il versetto 7. Fecero cenno, dopo aver buttato la rete, preso una quantità enorme di pesci, tanto che le reti si rompevano, quindi una pesca miracolosa, fecero cenno i compagni dell'altra barca che venivano ad aiutarli. L'egoista avrebbe detto: allora, mi è andata bene, le reti sono piene, è tutta roba mia, me la tengo io, vado a casa io e i miei 2 o 3 amici, compagni di lavoro. Invece Pietro fa cenno ai compagni di un'altra barca che venissero ad aiutarli. È una questione di condivisione, è una questione di comunione, è una questione di chi condivide il fallimento, ma condivide anche il frutto. La parola genera la fede, e la fede apre alla comunione. Sempre Giovanni Paolo II diceva che bisogna fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione. La Chiesa è la casa e la scuola. La scuola dove si insegna, ma la casa prima, dove si vive la comunione. Sarebbe troppo poco dire fare della Chiesa la scuola di comunione. Fare della Chiesa la casa, cioè il luogo dove si vive. Perché solo dove si vive poi si può insegnare. arrivo a due atteggiamenti di Pietro, due conseguenze della sua vita. Noi dobbiamo pensare che quest'uomo passa da un'emozione all'altra, da un sentimento all'altro, passa da una rabbia, da una frustrazione, da un dubbio, ma questo qui cosa vuole, allo stupore, caspita, ma l'ho fatto qualche minuto prima, non è successo niente, adesso mi è capitato qualcosa, allora questo qui chi è? Due atteggiamenti. Il primo, versetto 8, Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Riconoscimento di fronte a Dio, alla parola di Dio, umiltà della nostra piccolezza. Cardinal Martini, in quella lettera ultima come testamento spirituale che ho avuto già modo di leggere, ma che è molto forte, a un certo punto dice: termine della vita, 75 anni, un uomo di quella statura e non soltanto fisica, scrive: mi pare di aver compreso che il Signore ci mette in posizione di responsabilità, e lui ha avuto grosse responsabilità a Milano, ma anche nella Chiesa europea, anche perché sperimentiamo ripetutamente che per quanto riguarda noi siamo immensamente fragili, poveri e inadeguati. Si giunge ad esclamare con sorpresa: non pensavo di essere così debole. Questa è la saggezza dell'uomo, eh? L'uomo arriva al termine della sua vita a dire: io non pensavo di essere così povero, fragile. Invece la mentalità qual è? Io devo diventare qualcuno perché io possa rimanere qualcuno. Secondo atteggiamento, grande stupore aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui. Stupore e sentirsi peccatore sembrano due cose in antitesi. Misericordia e miseria. Lo stupore. Si stupisce davanti alla sua povertà. E aveva ragione Chesterton, che diceva che nel mondo non mancano le meraviglie, manca la capacità di meravigliarsi. Anche i nostri giorni, a motivo anche di questa pandemia, non è che mancano le cose belle, è che manca la capacità di guardare le cose belle. Versetto 10, c'è questa rassicurazione che è presente in tutte le vocazioni: Abramo, Mosè, Maria, Giuseppe. Non temere, non temere, non aver paura. E si conclude il brano così: tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Io ho letto questa pagina chissà quante volte, ma una volta nella parrocchia precedente, mentre la spiegavo a dei ragazzini di seconda media, prima o seconda media, ho spiegato questa pagina, e per dire come la parola di Dio fa il suo corso in tutti i cuori, anche dei bambini, dei ragazzi, questo ragazzo mi fa questa osservazione e dice: senti, ma Pietro, con tutta la fatica che ha fatto di non pescare, con la bellezza, come ci hai detto tu, dell'aver pescato, la condivisione con i suoi compagni e amici, com'è che alla fine lascia lì tutto? Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. lasciano anche il frutto della fatica, della sofferenza e del disagio. Lascia tutto. Perché? Perché è ormai attratto dal Signore. E capite che in pochi istanti quest'uomo ha fatto un cammino incredibile. Concludo, poi esponiamo l'Eucaristia. Vi invito poi a rileggere questo brano davanti all'Eucaristia con una preghiera autobiografica proprio del Cardinal Martini, che dice così, verso la fine della vita, Signore Dio, mi hai condotto per anni con pazienza e bontà, tra molte sorprese e non poche fatiche. Ho vissuto giorni di festa e giorni di pianto. Ho avuto tanto da fare ed è stato talvolta così spontaneo cedere alla pigrizia che ho finito per dimenticare il perché delle cose e troppo di rado ritrovato l'umiltà e la fede per dirti il mio grazie. Gli anni che passano mi rendono un poco più saggio e pensoso. Aiutami ad amare la vita e a renderti sempre grazie per i giorni che mi regali. Aiutami a non arrendermi all'amarezza che critica tutto, all'avidità che s'attacca alle cose, alla tristezza che s'affligge per nulla. Dammi un po' di salute perché possa essere ancora utile. Ma dammi anche la fortezza e la pazienza se la salute verrà meno. Dammi una fede forte per essere fedele alla preghiera, limpido nella testimonianza, sereno nella prova, vigile nell'attesa del grande incontro con te. Amen.